Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e dal nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Vogliate aprire la vostra Bibbia all'Epistola agli Ebrei. Epistola agli Ebrei, capitolo 13. Capitolo 13 degli Ebrei, leggerò il versetto 4. Così è scritto: sia il matrimonio tenuto in onore da tutti, e sia il talamo incontaminato, poiché il Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. Dunque il matrimonio deve essere onorato da tutti, perché il matrimonio, che vi ricordo peraltro è solo tra uomo e donna, siamo costretti a dire pure questo in questo periodo, perché voi sapete che ci sono già diverse nazioni che hanno introdotto una legislazione approva i cosiddetti matrimoni omosessuali. Sì, proprio così, perché appunto queste nazioni tramite una legge hanno introdotto il cosiddetto matrimonio omosessuale, quindi in quella nazione dove c'è questa legge gli uomini si possono sposare con altri uomini e le donne si possono sposare con altre donne. Ora, naturalmente, queste unioni, chiamiamole così, sono in abominio a Dio, perché l'omosessualità è peccato, è in abominio a Dio, e gli omosessuali non erediteranno il regno di Dio. Ricordiamo che nell'Epistola ai Romani l'Apostolo condanna in maniera esplicita, in maniera chiara, l'omosessualità. Capitolo 1, versetto 26 e 27. Perciò Dio li ha abbandonati a passioni infami, poiché le loro femmine hanno mutato l'uso naturale in quello che è contro natura, e similmente anche i maschi, lasciando l'uso naturale della donna, si sono infiammati nella loro libidine gli uni per gli altri, commettendo uomini con uomini cose turpi e ricevendo in loro stessi la condegna mercede del proprio traviamento. Quindi non esiste alcun matrimonio omosessuale agli occhi di Dio. Perché? Perché l'omosessualità è un peccato contro natura. Notate come qui ci sia scritto: le loro femmine hanno mutato l'uso naturale in quello che è contro natura. E poi anche che i maschi, lasciando l'uso naturale della donna, vedete, c'è un uso naturale, ma c'è qualcosa anche che è contro natura. Quando due uomini si uniscono carnalmente, o comunque hanno rapporti, relazioni carnali tra di loro, commettono cose turpi, in abominio a Dio, cose che vanno contro natura. Il Dio fece la donna per l'uomo. Infatti le fece appunto questo aiuto convenevole. Ecco perché poi Dio disse: perciò, ricordate, nel libro della Genesi, quindi nella legge, è scritto quanto segue: perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua moglie e saranno una stessa carne. Quindi non più due, ma una stessa carne. Allora, il matrimonio, quindi, lo ha istituito Dio, il matrimonio tra uomo e donna. D'altronde Dio li fece maschio e femmina. C'è scritto: li creò maschio e femmina. di creò maschio e femmina affinché si accoppiassero, quindi si unissero carnalmente e poi procreassero, riempiendo così la terra. E allora, fratelli nel Signore, sapendo queste cose, è evidente che da un lato dobbiamo chiaramente onorare il matrimonio, diciamo, tra uomo e donna, siamo costretti a dire pure questo, rendiamoci conto in che tempi viviamo, in cui dobbiamo specificare quale matrimonio deve essere tenuto in onore da tutti, il matrimonio tra uomo e donna, fino a un po' di anni fa non... Si parlava solo del matrimonio, quando si parlava del matrimonio, si intendeva solo il matrimonio tra uomo e donna. Io, facciamo un esempio. Io, per esempio, il Signore mi ha salvato nel 1983. Ecco, diciamo che anche mentre andavo a scuola, facevo la scuola superiore, si parlava di matrimonio a scuola, ma il matrimonio si dava per scontato, lo davamo per scontato tutti, e io ancora non ero salvato, e per matrimonio si intendeva il matrimonio tra un maschio e una femmina, tra un uomo e una donna. Adesso invece bisogna specificare che cosa intende la scrittura per matrimonio, perché ci sono molti che appunto ritengono che ci sia anche il matrimonio omosessuale, quindi matrimonio contratto tra due persone dello stesso sesso, che è un abominio agli occhi di Dio. Ormai noi viviamo in mezzo a Sodoma e Gomorra, bisogna dirlo questo, ma dunque dovunque si vive in questa nazione, si può dire ormai che si vive in mezzo a Sodoma e Gomorra, perché effettivamente ormai l'omosessualità è stata sdoganata, come si suol dire, è diciamo approvata dalla maggior parte, viene ritenuta una forma di amore, quando non è assolutamente una forma di amore. L'omosessualità, lo ribadisco per l'ennesima volta, è peccato. Perché Dio dice quanto segue, e lo dice nella legge che è buona, dice così il Signore: non avrai con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna, è cosa abominevole. Ora, se è cosa abominevole agli occhi di Dio, è evidente che la Chiesa non può accettare l'omosessualità. Eppure ci sono molte chiese evangeliche che oramai hanno accettato l'omosessualità come una, diciamo, una forma d'amore. In Italia, per esempio, abbiamo la Chiesa Valdese. No? Per la Chiesa Valdese l'omosessualità non è peccato. Come dirà qualcuno, i valdesi che hanno subito così tante persecuzioni nei secoli passati? Sì, proprio i valdesi, ormai i valdesi sono irriconoscibili. Sono irriconoscibili. Ma voi pensate che Valdo, il fondatore del movimento valdese, ma voi pensate che Valdo accettasse diciamo l'omosessualità? Ma no, ma nella maniera più assoluta. Però adesso ormai i valdesi sono quello che sono, ormai voglio dire, lo vedono tutti quello che sono i valdesi. Basta avere veramente un po' di discernimento e si capisce subito che cos'è la Chiesa Valdese. La Chiesa Valdese sponsorizza, approva, diciamo, le unioni civili, perché in Italia ci sono le unioni civili, quindi le unioni tra uomo e uomo e donna e donna, ed è a favore dell'omosessualità. Ci sono proprio pastori valdesi o anche cosiddette pastoresse valdesi che dichiarano di essere omosessuali. Le cose stanno così. Dispiace naturalmente nel vedere tutto ciò, però queste cose vanno dette per mettere in guardia la Chiesa da questo. Quindi sia il matrimonio tenuto in onore da tutti, quindi da un lato dobbiamo onorare il matrimonio stabilito da Dio, ma dall'altro dobbiamo disprezzare, riprovare, rigettare quei cosiddetti matrimoni che appunto sono inventati dagli uomini e che sono in abominio a Dio, come appunto il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Naturalmente voglio avvertirvi che in futuro potrebbe essere, diciamo, anche approvato il matrimonio tra un uomo e un animale, come anche tra una donna e un animale. Non è da escludere, visto e considerato che la malvagità si sta moltiplicando veramente e si sta espandendo. Quindi io vi metto in guardia, dovesse essere approvato un giorno in qualche nazione il matrimonio tra un essere umano e un animale, sappiate che, diciamo, io ve l'avevo detto, perché effettivamente le cose stanno andando anche in quella direzione, perché oramai anche la bestialità, perché questo è il peccato, stiamo parlando appunto di questo peccato, il peccato appunto che commettono diciamo gli esseri umani che si accoppiano con bestie, si chiama bestialità. Anche la bestialità ormai è stata sdoganata da taluni. Comunque state molto attenti, fratelli del Signore. Bisogna veramente riprovare con ogni forza e con franchezza il cosiddetto matrimonio omosessuale. Ebbene, c'è scritto, poi dice così, e sia il talamo incontaminato, quindi il letto deve rimanere incontaminato, quindi questo significa che il letto è puro nel rapporto tra marito e moglie, non c'è peccato nella relazione carnale tra marito e moglie, non c'è peccato, essi non commettono, diciamo, alcun peccato nelle vere relazioni carnali, come invece dicono taluni eretici. Quindi il talamo, diciamo, deve essere incontaminato, e dice anche la ragione perché deve essere tenuto incontaminato, poiché Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. Ecco dunque che qua si parla di un giudizio di Dio. Contro chi? Contro i fornicatori e gli adulteri. Ora, se la scrittura dice che Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri, bisogna prestarci attenzione. Non si può fare finta di niente. Quando Dio parla, bisogna prestare attenzione. Oggi, se udite la sua voce, non indurate il vostro cuore, la scrittura dice. Quindi, il Dio dice che giudicherà i fornicatori e gli adulteri, li giudicherà, e quindi noi dobbiamo appunto fare delle considerazioni a tale riguardo. Allora, intanto voglio leggere un versetto che conferma che Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. È in Primo Corinzi, nella prima epistola del nostro caro fratello Paolo ai Santi di Corinto. Cosa c'è scritto? Al capitolo 6 di Primo Corinzi leggiamo quanto segue. Allora, Paolo, per farvi capire il contesto, Paolo sta ammonendo i santi di Corinto perché c'erano taluni che portavano in giudizio dinanzi agli ingiusti, anziché dinanzi ai santi, portavano dei fratelli davanti ai tribunali degli infedeli, che questa era una ingiustizia, era un'ingiustizia, perché in questa maniera si faceva un torto e un danno a dei fratelli. E allora Paolo gli dice, capitolo 6, versetto 9, non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi illudete, né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né i sodomiti, né i ladri, né gli avari, né gli ubriachi, né gli oltraggiatori, né i rapaci erediteranno il regno di Dio. E tali eravate alcuni, ma siete stati lavati, ma siete stati santificati, ma siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito dell'Iddio nostro. Dunque, cosa dice l'Apostolo Paolo? Non vi illudete. È un comandamento quello di non illudersi. Dico questo perché ci sono quelli a cui piace illudersi. E com'è che gli piace illudersi? Perché sono stati sedotti dal serpente antico e allora dicono: no, ma non può essere così come è scritto. No, mi rifiuto di credere in quello che sta scritto. Il fatto è che tu ti rifiuti a tua perdizione di credere in quello che sta scritto. Devi credere quello che sta scritto, perché ciò che è scritto è la parola di Dio. Dice: non vi illudete. Allora, ci sono quelli che si illudono, ma noi non vogliamo assolutamente essere annoverati, e non lo siamo, tra coloro che si illudono. Sappiamo che ci sono molti che si sono illusi, si stanno illudendo, però noi appunto rifiutiamo questa illusione. Dice, non vi illudete, né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né i sodomiti, né i ladri, né gli avari, né gli ubriachi, né gli oltraggiatori, né i rapaci erederanno il regno di Dio. Allora, notate che fa una lista, aggiungiamoci pure gli ingiusti di sopra. Allora, tutti costoro non erediteranno il regno di Dio, quindi il regno dei cieli, il paradiso, non lo erediteranno. Avete visto che in questa lista ci sono anche i fornicatori e gli adulteri? Avete notato che sono, diciamo, citati distintamente? E poi voglio farvi notare che sono citati anche i sodomiti, contro cui ho parlato prima, e poi gli effeminati, anche gli effeminati, contro cui si parla poco, però effettivamente bisogna parlare pure contro gli effeminati, bisogna mettere in guardia anche da questa tendenza, perché oggi ci sono tanti uomini che praticamente hanno delle movenze femminili, hanno delle, come si dice, hanno anche una voce femminile, bisogna dirlo, e hanno tutto un portamento femminile. Addirittura ci sono uomini che oggigiorno vanno in giro con la gonna, con i tacchi a spillo, Non è che sto parlando di cose che mi sto inventando, Sono cose appunto di cui uno può trovare subito le prove, basta che fa una piccola ricerca, diciamo, su internet, e troverà veramente tanti uomini effeminati, si fanno crescere la chioma, si fanno crescere i capelli lunghi, perché vogliono sembrare appunto delle donne, e poi si vestono anche, diciamo, appunto in maniera femminile, poi hanno un comportamento femminile, atteggiamenti femminili. Questi sono gli effeminati, e ce ne sono pure nelle denominazioni evangeliche, E quindi bisogna parlare anche contro gli effeminati, non solamente contro i sodomiti. Ma sì, ma tanto molti dicono, ma cosa vuoi che Dio guardi adesso? Adesso Dio guarda pure queste cose. Certo che Dio guarda pure queste cose. Se c'è scritto che gli effeminati non erediteranno il regno di Dio, vuol dire che le cose che fanno gli effeminati sono cose gravi, non sono cose da prendere alla leggera. E vuol dire che Dio presta, diciamo, presta attenzione, no? Ci bada a queste, diciamo, al comportamento, diciamo, degli effeminati, lo detesta, perché altrimenti non ci sarebbe scritto che gli effeminati non erediteranno il regno di Dio. Vi ricordo che contro gli effeminati c'è un versetto che dice: la donna non si vestirà da uomo, né l'uomo si vestirà da donna, perché oggi c'è una tendenza, capitolo 22, versetto 5 di Deuteronomio, c'è una tendenza, diciamo che è una tendenza anche sponsorizzata da tanti famosi sarti, stilisti, appunto di far vestire l'uomo da donna. Qui c'è scritto: l'uomo non si vestirà da donna, quindi quando un uomo si veste da donna commette peccato. La legge, ricordatevi, è stata data per dare conoscenza del peccato, quindi è peccato. Altro che dire: ma no, ma Dio non guarda queste cose, Dio guarda queste cose, state molto attenti, non vi fate sedurre da quelli che dicono: Dio non guarda questo, Dio non guarda quest'altro. Se una cosa è peccato agli occhi di Dio, il peccato è la violazione della legge, e non va messo in discussione il peccato. Il peccato va riprovato, va riconosciuto come peccato e va riprovato, e quindi non va commesso. Ma oggi in tante comunità oramai dà fastidio persino la parola peccato. dà fastidio persino la parola peccato. Tanto sono corrotte queste chiese. Allora, non vi illudete, quindi. Ci sono quelli che a cui piace illudersi, a noi non piace illuderci, e proprio per questo, perché non ci piace illuderci, noi prestiamo attenzione a quello che dice Dio. Allora, dice Dio che i fornicatori e gli adulteri non erediteranno il regno di Dio. Allora, vediamo un po' in che cosa consiste la fornicazione, in che cosa consiste l'adulterio, voglio dire. Se i fornicatori e gli adulteri non erediteranno il regno di Dio, qui allora bisogna capire questi due peccati in che cosa consistono. Ebbene, leggiamo, perché la scrittura ci viene in aiuto, e adesso spieghiamo in che cosa consiste la fornicazione tramite la scrittura. Dice l'apostolo Paolo, sempre al capitolo 6, capitolo 6 di Primo Corinzi, da versetto 12: ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa mi è lecita, ma io non mi lascerò dominare da cosa alcuna. Le vivande sono per il ventre per le vivande, ma è Dio distruggerà e questo e quello. Il corpo però non è per la fornicazione, ma è per il Signore. E il Signore è per il corpo, e Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. Non sapete voi che i vostri corpi sono membra di Cristo? Torro io dunque le membra di Cristo per farne membra d'una meretrice? Così non sia. Non sapete voi che chi si unisce a una meretrice è un corpo solo con lei? Poiché dice Dio, i due diventeranno una sola carne. Ma chi si unisce al Signore è uno spirito solo con Lui. Fuggite la fornicazione. Ogni altro peccato che l'uomo commette è fuori del corpo, ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo. E non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale avete da Dio e che non appartenete a voi stessi, poiché foste comprati a prezzo? Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Dunque, chi va con una meretrice, cioè con una prostituta, commette fornicazione. Ora, il corpo non è per la fornicazione, ma è per il Signore, e il Signore è per il corpo. Infatti il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo, lo Spirito Santo che è in noi e che noi abbiamo ricevuto da Dio. Quindi il nostro corpo non ci appartiene, noi non apparteniamo a noi stessi, noi apparteniamo al Signore. Il nostro corpo, essendo il tempio dello Spirito Santo, appartiene al Signore. Noi siamo stati comprati a prezzo e dunque dobbiamo prestare attenzione a come usiamo le membra del nostro corpo, che sono chiamate le membra di Cristo. Allora, non possiamo prendere le membra di Cristo per farne parte, per farne membra di una meretrice, di una prostituta. Voi sapete che esiste la prostituzione, in alcune nazioni è legalizzata, in altre nazioni non è legalizzata. Comunque, non importa se è legalizzata o non è legalizzata, la donna che si prostituisce commette peccato, commette peccato perché vende il suo corpo, profana il suo corpo. Il corpo non è per la fornicazione, quindi una prostituta commette peccato, ma commette peccato anche, naturalmente, anche chi va con una prostituta, con una meretrice, commette peccato chi si unisce a una meretrice. Allora, che cosa dice dunque l'Apostolo Paolo? Fuggite la fornicazione. Quando la scrittura dice di fuggire qualcosa, vuol dire che quella cosa è una cosa cattiva, malvagia agli occhi di Dio. Quella cosa non è una cosa buona, giusta agli occhi di Dio. Fuggite la fornicazione. Avete presente quando la Bibbia dice fuggite l'idolatria? Anche l'idolatria è un qualcosa di brutto, infatti è un'opera della carne. Come peraltro anche la fornicazione è un'opera della carne, allora va fuggita. Ma in merito a questo, al peccato della fornicazione, ascoltate che cosa dice l'Apostolo Paolo. Ogni altro peccato che l'uomo commette è fuori del corpo. È interessante questa diciamo, come si dice, questa puntualizzazione fatta dall'Apostolo Paolo. È fuori dal corpo, ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo. Vedete dunque il fornicatore che cosa compie? Compie un peccato, ma un peccato diverso da altri peccati, perché fornicando pecca contro il proprio corpo. Ora, peccando contro il proprio corpo, uno pecca contro il tempio dello Spirito Santo. Capite dunque perché i fornicatori saranno giudicati? Perché i fornicatori non erediteranno il regno di Dio? Fratelli nel Signore, ecco perché è di fondamentale importanza, diciamo oggi nel 2026, condannare la fornicazione, mettere in guardia la fornicazione. Oggi molte chiese non mettono in guardia la fornicazione, non mettono in guardia dalla fornicazione, non dicono che i fornicatori non erediteranno il regno di Dio e quindi andranno all'inferno. Sì, i fornicatori quando muoiono vanno all'inferno, la loro anima va all'inferno. Allora, perché questo non viene fatto? Perché le comunità abbondano di fornicatori. È triste, ma è così. Peraltro, con chiunque si dice, si chiama fratello, ma è un fornicatore, non bisogna neppure mangiare. Ma anche questo non viene predicato, eppure sta scritto. Ma qualcuno dirà, ma che cosa predicano queste chiese? Ma che cosa volete che predicano? Che Dio amore, che Dio è buono, che Dio ci fa prosperare, che Dio ci protegge, tutte queste cose qua. Ma non è che predicano la santità di Dio, non è che predicano la santificazione, ma no, ma nella maniera più assoluta. Allora dice l'Apostolo Paolo, quel che ho scritto di non mischiarvi con alcuno che chiamandosi fratello sia un fornicatore, un avaro, un idolatro, un oltraggiatore, un ubriacone, un rapace. Con un tale non dovete neppure mangiare. Ma vi rendete conto cosa c'è scritto? Con uno che chiamandosi fratello sia un fornicatore non si deve neppure mangiare, non ci si deve mischiare, per nessuna ragione. Capite dunque, fratelli del Signore? Con chiunque che chiamandosi fratello sia un fornicatore, perché naturalmente non c'è scritto che non ci dobbiamo mischiare coi fornicatori, nel senso coi fornicatori di questo mondo, perché è chiaro che uno può avere, che vi posso dire io, può avere un parente non convertito che è un fornicatore, può avere un collega di lavoro che è un fornicatore. Non male, ci sono dei rapporti naturalmente in questo caso che bisogna intrattenere, ma qui attenzione, è diverso. Qui parla con qualcuno che chiamandosi fratello, quindi che appunto dicendo di essere un fratello in Cristo sia un fornicatore. Ecco, con un tale non bisogna mischiarsi, non bisogna assolutamente neppure mangiare, dico io, neppure mangiare, lo dice la scrittura. E quindi io lo dico, io non mi vergogno di dire quello che è scritto, perché io credo fermamente che quello che è scritto è la parola di Dio, e Dio mi ha confermato in tutti questi anni nel proclamare ciò che è scritto, e Dio mi ha confermato in così tante maniere meravigliose. E io sono grato al Signore. D'altronde è la parola di Dio che io proclamo, e la parola procede da Dio. Allora, fratelli, il fornicatore pecca contro il proprio corpo. Quindi che cosa vi dico? Fuggite la fornicazione. Non peccate contro il vostro corpo. E Dio giudicherà i fornicatori. Sapete dove sono i fornicatori che sono morti? Sono all'inferno. Sono all'inferno! Nel fuoco. Tormentati in mezzo al fuoco. Quindi badate bene. Badate bene a voi stessi, altrimenti andrete veramente a raggiungerli là nel fuoco. Altro che una volta salvati, sempre salvati. Altro che una volta salvati, sempre salvati. La scrittura dice che senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. I fornicatori, quelli che chiamandosi fratelli sono fornicatori, vedranno il Signore? No, non vedranno il Signore. Non vedranno il Signore. Dice l'Apostolo Paolo, queste parole: se vivete secondo la carne voi morrete, voi morrete, e quindi se vi abbandonate alla fornicazione voi morrete, voi morrete spiritualmente e poi morrete nei vostri peccati e andrete all'inferno. Che dunque diceva l'Apostolo Paolo, peccheremo noi perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia? Così non sia. Oggi ci sono tanti predicatori che non sanno come dirvelo, che potete fornicare, che potete peccare, ve lo fanno capire in tante maniere, ve lo fanno capire tante maniere. Leggo di quelle cose assurde veramente che taluni predicatori dell'ipergrazia dicono, non sanno come dirvelo, diciamo che sono esortazioni quelle che fanno, che incitano al peccato, però in maniera... in maniera subdola, capite? In maniera subdola, perché questi sono dei serpenti, questi predicatori dell'ipergrazia, che stanno veramente un giorno sì e un altro giorno ancora a dire sempre che la salvezza non si può perdere e così via. Quanti l'hanno persa la salvezza e che adesso si trovano all'inferno. Ah, se potessero tornare sulla faccia della terra, andrebbero veramente a prenderli a casa, a questi predicatori dell'ipergrazia, dalla rabbia, li andrebbero proprio a prendere, naturalmente sotto casa, per ammonirli, non per prenderli a bastonate o per fargli alcunché di male, no, ma per ammonirli, per riprenderli severamente, per sgridarli, perché sono dei serpenti, capite? Sono dei serpenti questi predicatori dell'ipergrazia che stanno sempre a dire la salvezza non si può perdere, la salvezza non si può perdere. Ma se dice se vivete secondo la carne voi morrete, senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. Ma loro dicono che anche senza la santificazione i credenti vedranno il Signore. E quindi è chiaro che in questa maniera prendono i comandamenti di Dio, come fuggite dalla fornicazione, fuggite dall'idolatria, e se li gettano alle spalle. Ma tanto loro dicono, sei sotto la grazia, non ti può succedere niente. Peccheremo noi, perché non siamo sotto la legge, ma sotto la grazia, così non sia. Se vivete secondo la carne, voi morrete. Allora, i fornicatori, Paolo l'ha detto, i fornicatori e gli adulteri non erediteranno il regno di Dio. Lo ha scritto ai santi, se l'ha scritto ai santi vuol dire che c'è una ragione, no? C'è una ragione, perché se diciamo fosse scontato che la salvezza non si può perdere, ma io dico, ma tutte queste esortazioni degli apostoli, ma perché le fecero? Ma perché le fecero? Perché gli apostoli non credevano nell'eresia, una volta salvati sempre salvati, o una volta in grazia sempre in grazia. Infatti gli apostoli furono testimoni di persone, nel senso videro persone che diciamo avevano creduto, poi smisero di credere e se ne andarono in perdizione. Quindi state molto attenti a questi serpenti dei predicatori dell'ipergrazia. Dunque, vedete la fornicazione. Naturalmente commettono fornicazione anche due fidanzati, eh? Perché la relazione carnale è ammessa solo nell'ambito matrimoniale. Quindi commettono fornicazione anche tutti quei giovani fidanzati che si uniscono carnalmente prima del matrimonio. Anche questo va detto nelle comunità e non viene detto purtroppo. Perché? Perché ormai hanno sdoganato la fornicazione, ormai è una cosa lecita. Si può dire che sia una cosa lecita, purtroppo anche in tante comunità pentecostali, ma no, non gli interessa niente a nessuno della santificazione, a quasi nessuno interessa la santificazione oggi. Stanno sempre a dirti Gesù è buono, Gesù ci ha salvati, Gesù ci fa prosperare, Gesù ci protegge e così via, però vedete che poi tante cose non vengono dette perché questi qua hanno creduto in un Gesù che è amico dei fornicatori ed è amico degli adulteri, un Gesù che tollera la fornicazione e l'adulterio e che veramente fa entrare nel suo regno pure i fornicatori e gli adulteri, tutti in cielo, nessuno all'inferno, come vi ho detto spesso, ormai questo è il motto, in cielo ormai per costoro, per queste chiese ci vanno pure i fornicatori e gli adulteri, ma non è così, i fornicatori e gli adulteri vanno all'inferno e sono all'inferno, in questo preciso momento, sì, sono in mezzo al fuoco, tormentati, là dove c'è il pianto e lo stridore dei denti. Per quello dice Paolo, non vi illudete. Volete continuarvi a illudervi voi che vi illudete? Peggio per voi. Allora, quindi abbiamo visto la fornicazione, la fornicazione in che cosa consiste. Adesso vediamo l'adulterio in che cosa consiste, perché anche qui l'adulterio oramai è veramente diffusissimo nelle comunità evangeliche, non solo nel mondo. D'altronde, essendoci una legge in Italia che permette ai divorziati di risposarsi, che cosa è avvenuto? Cosa che non è lecita. Che cosa è avvenuto? Che molte chiese hanno detto ci dobbiamo adeguare ai tempi, ci dobbiamo adeguare alla legislazione italiana. E quindi chiaramente anche tante chiese evangeliche hanno deciso di approvare l'adulterio. hanno deciso di approvare l'adulterio. E quindi praticamente invece che esortare a non commettere adulterio, questi incitano a commettere adulterio. Allora, vediamo l'adulterio. La scrittura dice quanto segue, è Gesù che parla, eh? È Gesù Cristo, il figlio di Dio che parla. Capitolo 16 di Luca, versetto 18. Prestate attenzione alle parole del nostro Signore e Salvatore. Chiunque manda via la moglie e ne sposa un'altra commette adulterio. Chiunque sposa una donna mandata via dal marito commette adulterio. Parole chiare, fratelli nel Signore. Allora, se uno manda via la propria moglie, non importa per quale ragione, non importa se la moglie lo ha tradito, non importa, non importa, anche per questa ragione. Fosse anche per questa ragione, chiunque manda via la moglie e ne sposa un'altra commette adulterio. E un'altra cosa, è un'altra cosa. Quand'anche. Appunto, ci fosse il peccato di fornicazione, no? In un ambito matrimoniale, per cui la moglie tradisce il marito. Questo è un punto che ci tengo a sottolineare. Se la moglie tradisce il marito, quindi commettendo fornicazione con un altro uomo, allora il marito ha il diritto di mandare via la propria moglie. Naturalmente, i due possono riconciliarsi. Però, diciamo, se non si riconciliassero, naturalmente il marito ha il diritto di mandare via la propria moglie. Ma badate bene, non ha il diritto di risposarsi, eh? Perché il matrimonio, come vedremo fra poco, e il vincolo matrimoniale è sciolto solo dalla morte di uno dei due. Per cui, per esempio, se un uomo vedovo, cioè se, perché appunto la moglie gli è morta, si risposa con un'altra vedova, per esempio, o con una donna, o con una donna nubile, allora lì non c'è alcun peccato, perché l'uomo è libero dal vincolo matrimoniale perché è vedovo, e praticamente la moglie è morta. Quindi. Però, finché la sua moglie è viva, anche se vivono separatamente, da separati o da divorziati, dipende. Voglio dire, perché se ci sono quelli che vivono da separati e che non sono divorziati. Allora, se diciamo vivono da separati divorziati, se decidono di risposarsi, o uno solo dei due decide di risposarsi, mentre l'altro è ancora in vita, c'è adulterio. Lo ribadisco, quello è adulterio. Lo dice la scrittura. Quindi, chiunque manda via la moglie e ne sposa un'altra commette adulterio. E chiunque sposa una donna mandata via dal marito commette adulterio. Quindi, facciamo un esempio. Se un credente celibe, praticamente si sposa una donna mandata via dal marito, non necessariamente per a cagione di fornicazione, ma anche magari perché non gli piaceva più, o perché non gli cucinava bene, o non gli lavava bene i panni, glieli rovinava ogni volta che li metteva in lavatrice, queste cose, perché ci sono pure queste cose che avvengono. Purtroppo, quando si leggono certe storie, veramente, uno dice: ma veramente, ma fino a questo punto? Ma fino a questo punto? Poi, vabbè, poi ci sono quelli che praticamente mandano via la propria moglie perché hanno avuto una rivelazione. Ah, sì, vi voglio raccontare anche questo. Praticamente non pochi pastori, diciamo, evangelici, hanno detto di aver avuto una rivelazione. Badate bene che quando parlano di rivelazione si intende un comandamento da parte del Signore, quello di lasciare la propria moglie, perché naturalmente per qualche ragione, e di sposarsi una più giovane. Pensate che rivelazione che hanno ricevuto questi. Ma queste sono rivelazioni che vengono da Dio. Ma no, fratelli nel Signore, queste sono menzogne che vengono dal diavolo. Si inventano queste rivelazioni alcuni perché non sanno come mandare via la propria moglie, perché magari è passato un certo tot di anni, si sono stancati dalla propria moglie. Allora, sti pastori non sanno come sbarazzarsi della propria moglie agli occhi della Chiesa, la moglie non li ha traditi, e allora si inventano appunto delle rivelazioni particolari tramite cui appunto il Signore, allora, mi ha detto il Signore che devo lasciare mia moglie e sposarmi quella giovane sorella. Che naturalmente è sempre poi più bella, lo sappiamo. Allora, questi qua sono uomini malvagi, sono uomini corrotti, sono uomini che commettono, oltre a usare il nome del Signore in vano, per cui non rimarranno impuniti, ma praticamente commettono peccato andandosi a sposare da divorziati. E quindi commettono adulterio. Succede pure questo. Allora, qui dice: chiunque sposa una donna mandata via dal marito commette adulterio. Quindi, vi stavo dicendo, non importa per quale ragione una donna è stata mandata via dal marito, chi la sposa commette adulterio. E tutto questo, come vi dicevo prima, perché solo la morte scioglie il vincolo matrimoniale. Infatti io vi ricordo quello che dice Paolo ai santi di Roma. Ignorate, capitolo 7, ignorate voi fratelli, poiché io parlo a persone che hanno conoscenza della legge, che la legge signoreggia l'uomo per tutto il tempo che egli vive. Infatti la donna maritata è per la legge legata al marito mentre egli vive, ma se il marito muore, lei è sciolta dalla legge che la lega al marito. Onde che se mentre vive il marito e la passa ad un altro uomo, sarà chiamata adultera, ma se il marito muore, ella è libera di fronte a quella legge, in guisa che non è adultera se diviene moglie di un altro uomo. Avete notato con quanta chiarezza l'Apostolo Paolo ci dice queste cose? Quindi, per la legge, la donna maritata è legata al marito, mentre il marito vive. Mentre il marito vive, per cui se il marito muore, ella è sciolta dalla legge che la lega al marito, no? Per cui è libera, se il marito muore, di risposarsi. E non è adultera se diventa moglie di un altro uomo. Ma se mentre vive il marito ella passa ad un altro uomo, cosa dice la scrittura? Sarà chiamata adultera. Perché? Perché commette adulterio. Capite, fratelli nel Signore? Quindi, questo è di fondamentale importanza ricordarlo, cioè che solo la morte scioglie il vincolo matrimoniale. E allora, fratelli nel Signore, che dobbiamo dire? Dobbiamo dire che ormai tante chiese sono veramente ridotte male, anzi malissimo. Perché ammettono il matrimonio dei divorziati. Ammettono il matrimonio dei divorziati e delle divorziate. Quante ne ho sentite nel corso degli anni, quante ne ho sentite di situazioni, quante ne ho sentite. Poi ho notato sempre una cosa, che coloro che decidono di fare di testa propria, indurando il proprio cuore, poi si riempiono di guai. Si riempiono di guai. Io non posso dimenticare quando nel 1991 credo, comunque o 90, comunque 90-91, adesso non ricordo proprio esattamente, ma può essere anche il 1990, comunque era a Roma. E andavamo a evangelizzare con un gruppo di credenti che Dio ci aveva fatto incontrare. E allora, praticamente, uno di questi credenti che faceva parte di questo gruppo con cui andavamo a evangelizzare, un giorno mi fu riferito che si era messo con una donna divorziata, era una donna brasiliana, che aveva lasciato il Brasile, era venuta qua in Italia, e praticamente questo giovane, che era nubile, era celibe, praticamente si era invaghito di questa donna, aveva cominciato a frequentarla e poi avevano deciso di sposarsi. E allora, diciamo, qualcuno del gruppo mi disse: Giacinto, guarda che qui c'è questa situazione, c'è questo fratello che ha intenzione di sposarsi con questa sorella, però devi sapere che questa sorella è divorziata. E allora che cosa facemmo noi? Facemmo questo. Un giorno, era una sera, credo, che eravamo andati a evangelizzare, e in quell'occasione, diciamo, prendemmo questo fratello da parte e lo riprendemmo fraternamente. Lo riprendemmo fraternamente. Io gli spiegai che quello che aveva intenzione di fare era peccato, perché avrebbe commesso adulterio. Lui cambiò colore in viso e si arrabbiò. Si arrabbiò e mi disse delle cose, ma sapete, in queste circostanze appunto vengono dette cose insensate, no? Per difendere il proprio peccato che uno vuole commettere. E allora io che feci? Io lo avvertì, gli ho detto: stai attento, gli ho detto, perché stai per commettere adulterio. Lui non ne volle sapere della mia ammonizione. E così, diciamo, ci separammo naturalmente, e da quella volta poi chiaramente non abbiamo più voluto, diciamo, avere a che fare con questo fratello. Si sposò commettendo adulterio, ma un giorno, dopo tanti anni, un fratello mi riferì che questo fratello che si era voluto sposare, diciamo, la brasiliana, chiamiamola così, praticamente, lei lo aveva lasciato, avevano avuto, mi sembra, un figlio o una figlia, non ricordo, e poi lei lo aveva lasciato. Guai, guai. Ma poi io ho notato anche che c'è infelicità in costoro, comunque c'è un turbamento notevole in quelle coppie che hanno commesso adulterio. Naturalmente la coscienza li riprende, perché vedete, come ho detto tante volte, la coscienza riprende chi fa il male, non chi fa il bene. Se tu commetti peccato, la coscienza ti riprende, ma se tu non commetti peccato, la coscienza non ti riprende. Quindi il senso di colpa, no? Il senso di colpa, quando è che viene nell'uomo? Nel momento in cui egli trasgredisce la legge di Dio, si ammazza, se uccide, se ruba, se bestemmia, e così via. E lì c'è il senso di colpa, è prodotto appunto, diciamo, dalla coscienza, perché l'uomo pecca e la coscienza che Dio ha messo nell'uomo lo riprende. Vedete Dio che cosa ha fatto? Ha messo in ogni uomo la coscienza, e la coscienza accusa. Accusa e riprende chi commette peccato. Infatti, quelli che sono schiavi del peccato, perché sono turbati? Perché sono infelici? Perché sono senza pace? Ma perché vivono sotto il peccato. Vivono sotto il peccato, signoreggiati dal peccato. E il salario del peccato, che cos'è? È la morte. Quindi, fratelli nel Signore, vedete allora l'adulterio, il peccato di adulterio in che cosa consiste? E allora, superfluo che vi dica, condannate questi due peccati, fatelo con ogni franchezza, mettete in guardia i fornicatori e gli adulteri, dicendo loro che non erediteranno il regno di Dio, che li aspetta l'inferno. Li aspetta l'inferno i fornicatori e gli adulteri. Ditelo con ogni franchezza, non abbiate paura di dire la verità. Non abbiate paura di dire la verità. Quindi, fratelli, è chiaro che stando così le cose è necessario vegliare. Vegliare, badare a noi stessi, affinché il talamo sia tenuto incontaminato. Quindi, io vi ho voluto ricordare queste cose che voi già sapete, ma ho voluto ricordarvele perché sono cose utili. utili da sapere e quindi utile da ricordare. State fermi nella fede e state fermi nella verità. Non vi illudete e non vi fate illudere. Non vi fate illudere dai tanti cianciatori, in primis dai predicatori dell'ipergrazia, che vi vengono continuamente a dire: ma no, ma non ti preoccupare, fratello, non ti preoccupare, fratello, ma cosa ti hanno messo in testa i religionisti, i religiosi? Addirittura ti hanno messo in testa che i fornicatori e gli adulteri andranno all'inferno. Ma questo non è che te l'ho messo in testa io. Ve l'ha messo nel cuore il Signore, ve l'ha scritto nel cuore, perché questa è parola di Dio, fratelli del Signore. Quindi non vi fate illudere da questi cianciatori, da questi ribelli, da questi seduttori di menti, che per piacere agli uomini, appunto, li illudono, li lusingano e poi li trascinano con loro all'inferno, sì, proprio così, all'inferno. Quindi state saldi nella verità, non vi illudete, non vi fate illudere e difendete la verità, fratelli. Il Signore, l'Eterno, ha dato a quelli che lo temono una bandiera, uno stendardo affinché si levino in favore della verità. Avete conosciuto la verità per la grazia di Dio? E allora, levatevi in favore della verità e confutate quelli che vi vengono a insegnare le menzogne di cui, vi ricordo, il padre è il diavolo. Il diavolo infatti è bugiardo e padre della menzogna. State saldi, fratelli nel Signore, e non vi fate sedurre da nessuno. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.